Allora, buonasera a tutte e a tutti. Nuova puntata di Entropia Massima. Oggi lunedì 16 giugno, 87.9 modulazione di frequenza, ondarossa.info per chi ci vuole ascoltare in streaming, in DAB e in varie regioni fino a Terni. Questa sera abbiamo un ospite graditissimo e stimatissimo, con il quale parleremo del terremoto che è avvenuto il 28 marzo scorso in Myanmar. Sempre nell'ottica di lasciar passare un po' di tempo, un po' far sedimentare i fatti prima di portarli in radio, per non farli diventare cronaca nera, ma cercare di analizzarli e di vederli dai vari punti di vista. Affrontiamo il tema sia dal punto di vista, come al solito, geologico e anche dal punto di vista, diciamo, sociale politico. In realtà questa volta oggi sarà prettamente geologico, con forse qualche incursione, ma abbiamo con noi Carlo Doglioni, ordinario della Sapienza, presidente dell'Accademia dei Lincei, con il quale appunto cercheremo di descrivere l'area e i meccanismi che hanno portato a quel sisma in particolare, ma poi allargheremo il campo. Ciao Carlo, buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi.
Bene, quindi ti lascio subito la parola per raccontarci, per cercare, che in radio è sempre un po' difficile. Noi da geologi siamo abituati a avere mappe, carte, però cercare di far sentire la geologia dell'area.
Nella geologia un'immagine rende più di mille parole, questo è un fatto, però si può descrivere questo devastante terremoto come la vitalità della Terra, come tanti di quegli eventi che avvengono in maniera regolare, che sono appunto anche vulcani, frane, tutto quello che dimostra come il sistema sia estremamente vivo. E una cosa che penso di aver imparato a proposito di entropia massima è che anche l'entropia è un fenomeno legato ai gradienti, e i terremoti sono fenomeni di gradienti di pressione, indipendentemente dal tipo di energia che viene accumulata. E quindi conoscere questi gradienti vorrebbe dire arrivare anche a capire come avvengono, come si carica l'energia, come viene liberata. E questo dovrebbe essere un po' anche un obiettivo scientifico del futuro, anche perché purtroppo, nonostante i tanti anni che studiamo la Terra o che la scienza si sviluppa, ancora non sappiamo perché si muovono le placche. No, veramente abbiamo un'ignoranza veramente molto molto forte sui meccanismi interni alla Terra. Guardiamo le stelle lontane, spendiamo tantissimo per studiare gli esopianeti, ma non studiamo quello che c'è sotto di noi. E l'analogia che faccio è sempre quella di Dante, che mette il paradiso in cielo e l'inferno sottoterra. Quindi noi non siamo interessati a guardare sottoterra, perché pensiamo che lì ci sia il male, ci sia la morte, ci sia la fine di tutto. In realtà il nostro corpo è fatto di atomi di mantello e tutto è legato all'interno della Terra, oltre che alla radiazione solare. E quindi il terremoto del Myanmar è un terremoto che rientra nella normalità del sistema Terra, perché l'India si muove relativamente appunto al Myanmar, alla Birmania, a tutta la parte asiatica, di alcuni centimetri, circa 4-5 centimetri verso nord-nord-est rispetto a quella parte asiatica, e quindi ogni tanto rilascia questi eventi. Ma eventi di questo tipo in media ce n'è una 10-15 all'anno. Solo che quando avvengono in terra chiaramente portano distruzione. Molti di questi avvengono in mare, per esempio, che so, nelle zone delle Tonga o delle Marianne o in altre parti del Pacifico o dell'Indonesia. Quindi si è attivata una struttura lunghissima, si pensa a oltre 500 chilometri, ma i danni si sono visti a oltre 1000 chilometri di distanza. Questo probabilmente legato al fatto che Bangkok nonostante fosse così distante, costruita su dei sedimenti alluvionali che hanno amplificato il segnale, lo scuotimento sismico che si è realizzato a così grande distanza. Ma comunque le aree epicentrali sono quelle sulle quali dovremmo investire di più in termini di conoscenza e di attività di prevenzione sismica.
E infatti uno dei fenomeni legati all'evento sismico che è avvenuto appunto nell'area di Bangkok è stata anche la liquefazione, di cui abbiamo parlato varie volte in trasmissione, però se ce lo vuoi ricordare brevemente.
Sì, non solo fenomeni di liquefazione, ma anche fenomeni evidentemente di risonanza in funzione della tipologia di edificio, ma anche evidentemente sulla bassa qualità di certi edifici che erano stati costruiti o in costruzione in quell'area. Siccome adesso sono passati già dei mesi da quell'evento, ed è anche bello che voi vogliate ricordarlo, perché i terremoti in genere si cerca di dimenticarli prima possibile, e a me viene in mente il terremoto di Haiti che ha fatto oltre 200.000 vittime, del quale si è parlato pochissimo, si è parlato al massimo qualche giorno e poi completamente dimenticato. Questo perché evidentemente noi non immaginavamo che avremmo potuto essere noi lì con un terremoto di magnitudo 7, tra l'altro magnitudo 7 può realizzarsi benissimo anche in Italia, e questa devastazione infinita di vittime e di distruzione è legata evidentemente a un'incapacità anche di prevenzione di questi eventi, quindi edilizia non adeguata, quindi una vulnerabilità altissima, e un'esposizione esagerata, quindi un vero e proprio rischio sismico dovuto ovviamente a una pericolosità naturale importante. Però è giusto ricordare i terremoti, e penso che anche questa vostra iniziativa sia estremamente positiva, soprattutto farlo nei momenti dei periodi di pace, quando non ci sono i terremoti, perché è questo il periodo in cui bisognerebbe lavorare per prepararsi al prossimo terremoto, perché in Italia inevitabilmente ci sarà. In media 20-25 terremoti al secolo sono distruttivi. Adesso sono passati 9 anni dall'ultimo evento, e quindi siccome in media ogni 4-5 anni ci possono essere degli eventi importanti di magnitudo oltre 5,5, che in genere è la soglia di danno di vittime, dobbiamo essere consapevoli che si può avvicinare, anche se i terremoti poi avvengono anche magari a grappolo, e per cui magari ci possono essere anche dei decenni in cui non avviene nulla.
Ah, ecco, questo è uno, in realtà volevo dire un'altra cosa, però in realtà questa cosa del terremoti a grappolo che avvengono con periodi di pace eccessivamente lunghi, nel caso italiano, una digressione, però magari torniamo alla dinamica del coso, è capitato proprio nel periodo di massima espansione edilizia, quindi è anche in relazione curiosamente con la questione della vulnerabilità e della assenza di prevenzione. No, noi l'idea è proprio di parlarne sempre. La cosa che ci aveva un po' molto incuriosito è su YouTube c'è un video in cui si vedono tutti i terremoti, l'hai visto 200 volte, in cui si vedono tutti i terremoti del mondo degli ultimi, che ne so, 40 anni, un minuto, velocizzati, con la rappresentazione del terremoto attraverso dei pallini che si accendono più o meno grandi a seconda della magnitudo dell'evento. E vedendo l'accelerato si vede che è un fenomeno continuo, in realtà a livello non distribuito, o magari vediamo perché in zone discrete del mondo, non da tutte le parti, però comunque è un fenomeno che avviene continuamente, ed è quindi un fenomeno che riguarda l'intero pianeta, che però i cui effetti locali sono occasionali, quindi in Italia avviene appunto ogni 5-6 anni, ma contemporaneamente ne avvengono da altre parti. E questa cosa forse porta effettivamente a cancellarlo dalla mente, perché effettivamente è così. Si è parlato in Italia dopo il terremoto del centro Italia un po' di più se ne è parlato delle altre volte, perché sono stati terremoti ripetuti, sono stati vicino Roma, così, però adesso è completamente assente dal discorso pubblico, e non soltanto dal discorso pubblico, la questione della prevenzione sismica.
La mappa a cui ti facevi riferimento è prodotta dalla NOAA, un'organizzazione americana che tra l'altro sembra avere dei tagli importanti anche dell'attuale amministrazione americana. Però guardando la sismicità del mondo, ci sono stati due grandi ricercatori tra i più famosi e più importanti dello studio della Terra, che sono stati Gutenberg e Richter. Questi due ricercatori hanno visto che c'è una chiara correlazione tra la magnitudo dei terremoti e la loro frequenza, per cui per esempio c'è in media un terremoto di magnitudo 8 ogni anno, ce ne sono una quindicina tra 7 e 8, 150 tra 6 e 7, 1500 tra 5 e 6, quindi diminuendo di un grado la magnitudo aumenta di un ordine di grandezza il numero degli eventi. E quindi per esempio terremoti di magnitudo 9, in media si può dire che ce n'è uno ogni 10-15 anni, qualcosa del genere. Questa legge, secondo me, ha un valore ben oltre quello che finora le è stato attribuito, cioè nel senso che ci sta dicendo qualcosa di estremamente importante, cioè che la Terra è un sistema energeticamente unico, cioè il bilancio energetico è come se fosse un serbatoio di benzina che consuma, ma nello stesso tempo viene riempito automaticamente da una fonte che deve essere globale. Quindi vuol dire che l'energia che riesce a muovere le placche deve essere un'energia che è a scala dell'intero pianeta. E l'unica energia che conosciamo di questo tipo è inevitabilmente di tipo astronomico, quindi rotazione terrestre, effetti mareali. La gente non sa che la marea non è solo quella liquida, la marea importante per la Terra è anche e soprattutto la marea solida, cioè i pavimenti delle nostre case si alzano e si abbassano due volte al giorno di 30-40 centimetri, si muovono in orizzontale di 15-20 centimetri. Non ce ne rendiamo conto perché questi sono movimenti estremamente lenti che hanno lunghezze d'onda di 5.000 km a questa latitudine di Roma, e quindi di conseguenza non ci sono le crepe nei pavimenti, ma questi movimenti ci sono, vengono registrati da degli strumenti molto raffinati e particolari e soprattutto dai supergravimetri atomici, quindi si riesce a misurare con grande precisione qual è l'oscillazione che viene generata da queste maree. Ora, sì, è vero, noi vediamo una sismicità continua, ma forse non è proprio così continua, perché ci sono dei momenti in cui avviene più facilmente in altre in alcune zone del mondo e meno in altre. E anche in Italia vediamo che ci sono dei periodi di silenzio e poi improvvisamente nel giro di qualche settimana ci sono magari 30-40 eventi di magnitudo 3 e 4. In media all'anno ci sono circa 20-25 eventi tra 4 e 4 e 9 in Italia, e oltre 200 eventi tra 3 e 3 e 9. Però non sono continui, cioè non è che ce ne sia per esempio uno ogni giorno e mezzo di magnitudo 3, no, ci sono dei periodi di silenzio assoluto e poi nel giro di una settimana ce ne sono 10-15, e anche questo deve essere capito. E per esempio ci stiamo chiedendo se questo non possa essere appunto legato a particolari condizioni astronomiche che consentono gli effetti mareali, che hanno una con la loro componente orizzontale, perché quella è quella che può contribuire eventualmente a muovere la litosfera, il guscio esterno della Terra, in quei periodi in cui la velocità appunto della componente orizzontale è massima, potremmo avere anche la maggiore energia, quindi rilascio dei terremoti. E poi l'altro evento e fenomeno fondamentale rotazionale è la velocità di rotazione della Terra, che cambia continuamente. Ogni giorno la velocità del giorno cambia, millisecondi, ma cambia. E è stato visto per esempio che quando la Terra rallenta la sua velocità di rotazione ci sono più terremoti, quando invece va più veloce ci sono meno terremoti, per esempio di magnitudo maggiore di 6 a scala globale, questo, e non sto parlando ovviamente dell'Italia.
Bene, direi che possiamo fare una primissima pausa e con John Coltrane.
Thank you.
E rientriamo in voce, Onda Rossa, Entropia Massima, Emergenza Zero. Questo era John Coltrane, Giant Steps.
Eh sì, Giant Steps, che è un... si sente strano il microfono stasera, eh? Adesso c'è, ecco. Giant Steps, che era il appunto uno dei primi inizi dell'improvvisazione così rapida nel post bebop, e si sente che era una novità questo pezzo, almeno così ho letto, mi perdonino i puristi del jazz che magari ne sanno un'altra di storia. Si sente che il appunto la novità di questa improvvisazione così, che fa John Coltrane tutta su sedicesi, insomma tutta ritmo veloce, in realtà spiazza anche il pianista, che è McCoy Tyner, che quindi insomma è uno dei pianisti della storia del jazz, che invece quando improvvisa lui fa delle frasi che restano un po' appese, fa piripiripiripiripi e resta appeso come se si perdesse, perché non riesce a star dietro al mordente di questa new thing, come hanno scritto i Wuming parlando del nuovo jazz che arrivava, che poi portò al free jazz per una derivazione del coltrinismo. Sicuramente qualunque esperto di jazz adesso mi sta odiando, ma non c'è, quindi chi se ne frega, peggio per loro.
Benissimo, invece rientriamo in argomento, rientriamo in Myanmar, in Birmania, e riparliamo della faglia che ha provocato questo terremoto di magnitudo 7.7, che è una faglia trascorrente, come dicevamo prima, molto, molto lunga, circa 1200 chilometri, che mette a contatto due placche, la placca Burma e a ovest e la placca Sonda a est. Una delle particolarità di questa, a parte un dato rilevante, è stato lo spostamento durante questo terremoto, che è stato calcolato sia da immagini da satellite che da immagini che poi da analisi di campo, se non sbaglio, sì, tra i 4 e i 6 metri di spostamento. E una delle particolarità che è emersa è il fatto che la velocità con cui si è propagata la rottura, perché la rottura su questa faglia appunto molto lunga di 1200 chilometri è stata per circa 400 chilometri, e la rottura si è propagata a una velocità praticamente maggiore della velocità delle onde S, che è un fenomeno molto particolare, che può essere assimilato a quello del boom sonico, del supersonico, come parallelismo.
Viene chiamato fenomeno di super shear, è ben noto per esempio in California, in altre parti del mondo dove ci sono faglie trascorrenti, perché è stato descritto solo lungo strutture di questo tipo, non su altri tipi di faglie. E quando c'è un terremoto il movimento genera quattro tipi di onde, quelle che chiamiamo le onde di volume, che sono le onde prime, e poi le onde S, che sono le onde cosiddette seconde o di taglio, e poi ci sono le onde di superficie, che viaggiano proprio all'interfaccia tra la terra solida e l'aria, e si chiamano onde di Love e di Rayleigh, e sono soprattutto le onde seconde e le onde di superficie quelle che hanno l'ampiezza maggiore, quindi quelle che fanno maggiori danni. Le onde S viaggiano appunto più lentamente, le onde P nel mantello vanno a circa 8 e oltre chilometri al secondo, le onde S vanno più lentamente, quindi sui 5, dipende anche dalla rigidità del mantello. E è interessante parlare delle velocità. Intanto quando c'è un terremoto di questo genere non è che ci sia solo una faglia. Per esempio il terremoto di Ridgecrest in California di qualche anno fa, sono state due faglie trascorrenti che si sono attivate a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, sono state rilevate 285 rotture in superficie, questo perché la zona era estremamente poco vegetata e quindi è stato potuto fare un rilievo estremamente accurato. In Birmania purtroppo, non a Myanmar, non abbiamo potuto avere questi dati, ma il video che è circolato su tutti i social, che mostra come il movimento sia stato anche successivo all'arrivo delle onde S, quindi in quel caso c'è qualche dubbio sul fatto che fosse veramente un super shear. ma il fatto è che appunto in realtà non è una singola faglia, ma sono tante strutture, perché uno dei temi sul quale spesso credo ci sia confusione è che le faglie sono dei piani passivi che permettono il movimento di energia che si è accumulata nei volumi adiacenti, e spesso invece viene considerata come la faglia, come la struttura attiva. È vero, la faglia è quella che con l'attrito che c'è sul piano stesso si generano le onde elastiche che poi generano lo scuotimento che determina i collassi delle abitazioni, ma l'energia è nei volumi adiacenti alle faglie. Le faglie non sono altro che degli elementi geometrici passivi di rottura che sono quelli più deboli, ed è il punto in cui l'energia riesce maggiormente a liberarsi. Quindi la faglia è attiva, ma è attiva perché c'è un'energia nel volume adiacente, e questa energia è diversa anche in funzione degli ambienti tettonici. Per esempio c'è un po' di disputa da questo punto di vista, perché si pensa che sia sempre solo un fenomeno di rimbalzo elastico. In realtà questo è vero negli ambienti in cui si va contro la gravità, per cui c'è bisogno di energia elastica per muoversi contro la gravità oppure per muoversi in orizzontale, ma quando il volume crostale scende verso il basso a dominare è la forza di gravità. Allora l'energia che viene liberata in questo caso in genere è anche minore, tanto è vero che appunto i terremoti estensionali raggiungono magnitudo che sono mediamente più basse rispetto agli altri a scala globale, quantomeno è anche la dimensione delle faglie è molto più corta, non esistono faglie estensionali per esempio lunghe 500 km. Però il punto fondamentale è che l'energia si accumula nei volumi, quindi anche in Myanmar l'energia era accumulata nei due elementi. La placca cosiddetta di Burma in realtà fa parte di un elemento che sta al di sopra di quella che è la parte indiana che sottoscorre su tutta la parte asiatica. E quindi è una questione anche di paradigma concettuale che dovremmo capire. Ed è interessante il tema delle velocità, nel senso che questo ci mette a confronto un po' con temi filosofici, se volete, perché la preparazione di un terremoto può durare decenni, come in quelle zone, ma molto spesso sono secoli, se non millenni, e le velocità possono essere di millimetri fino a qualche centimetro l'anno. E in questi periodi lunghissimi l'energia si accumula lentamente in questi volumi, e poi nel giro di pochi secondi, che possono essere da 2, 10, 20, 100 secondi, si libera un'energia accumulata nel corso di secoli, appunto. E lì il movimento, per esempio, le velocità delle onde sismiche, la velocità della rottura che va appunto a chilometri al secondo, perché è come quando noi rompiamo un vetro si rompe e la rottura si propaga alla velocità appunto delle onde S, che appunto può essere dell'ordine di 3-4 km al secondo, ma non c'è movimento. E quindi ci sono tante velocità che devono essere studiate e messe insieme. E poi c'è un po' di movimento di rilassamento post-sismico, quindi c'è tutta una fase di preparazione, l'acme, in cui l'energia, il gradiente è tale per cui si libera tutta l'energia, e poi la ripresa continua del post-sismico e il riaccumula. Ma questo vale per tantissimi altri fenomeni naturali in cui si arriva a un comportamento collettivo di un'energia che viene accumulata e che viene rilasciata nel giro di pochi secondi.
Bene, chiarissimo. E puoi farci anche un quadro più ampio della tettonica dell'area? Nel senso, l'hai accennato brevemente prima, ma quali sono le placche in gioco nell'area?
Beh, le hai elencate anche tu, appunto, ma i grandi blocchi sono la parte asiatica e la parte indiana. Poi in mezzo ci sono queste micro placche tipo Burma, Myanmar, eccetera, che hanno delle dimensioni molto più piccole, che sono degli elementi stritolati tra queste due grandi placche che si muovono l'una rispetto all'altra. Il problema più importante che ancora non abbiamo risolto è capire come queste placche non solo si muovono l'una rispetto all'altra, ma non sappiamo, perché non abbiamo un riferimento, come si muovono rispetto al mantello terrestre, perché quella è la vera frontiera per cui potremo arrivare un giorno a capire perché si muovono le placche e quindi anche prevederne il movimento. In quella parte del mondo il movimento è orientato principalmente, diciamo, nord-est-sud-ovest, come tutta appunto l'Australia verso nord-est, oppure l'India verso nord-est, ma in realtà rispetto al mantello sottostante quelle placche non si muovono verso nord-est, ma si muovono un po' verso ovest-sud-ovest, quindi è dipende dal sistema di riferimento che uno utilizza. Infatti è proprio anche qui una forma mentale che deve essere acquisita, in quando si vedono questi movimenti, di capire rispetto a che cosa. Spesso quando si dice ci sono terremoti in Italia e l'Africa che spinge verso nord rispetto all'Europa, non è assolutamente vero, c'è una componente nord-sud tra Africa e Europa, ma in realtà l'Europa si muove verso sud-ovest, l'Africa pure, solo che la componente nord-sud è leggermente maggiore dell'Europa rispetto all'Africa, quindi c'è questa leggera componente, ma l'Appennino di certo non si forma, non si è generato per questo movimento relativo, per un altro fenomeno che è la litosfera adriatica e ionica che sono scese verso ovest sotto l'Appennino, quindi qualcosa di completamente indipendente dal movimento relativo. Non solo, se uno guarda la Sicilia e l'Africa, vede che la Sicilia si sta allontanando dall'Africa, o meglio l'Africa sta andando verso sud-ovest o ovest più velocemente della Sicilia, e si apre infatti il canale di Sicilia con queste strutture estensionali che sono i graben di Pantelleria, Malta, e le isole vulcaniche tipo appunto Pantelleria, il banco di Graham, che sono associati a questo magmatismo legato al mantello che risale.
E vedi, ritorniamo sempre nell'area mediterranea, ma poi ci facciamo, visto che ci avviciniamo alla Sicilia a questo punto, qua mi ci tocca poi approfondire. Se volete facciamo un'altra pausa.
Facciamo altra pausetta
musicale
poi
e torniamo nel Mediterraneo, se vi va. Vediamo un po'. Allora, a questo punto avevamo detto Bill Evans, ho trovato una cosa, vediamo se ci riesco a farla partire. Eccola qua. My Foolish Heart, così. Quello di Salt Peanuts. Che ci sente, chi dirige Salt Peanuts sarà contento.
ed è molto difficile rientrare in voce in radio su queste sonorità, ma eccoci di nuovo a Entropia Massima Emergenza Zero con Carlo Doglioni. E abbiamo parlato del terremoto in Myanmar, diciamolo concluso come argomento, ma abbiamo lanciato il Mediterraneo e l'area a noi più vicina, quindi direi di continuare a questo punto, anche se in varie altre puntate ovviamente abbiamo parlato della sismicità, del vulcanismo italiano e dell'area mediterranea, naturalmente ce lo facciamo raccontare di nuovo da Carlo.
Beh, una delle ragioni per cui ci dimentichiamo più facilmente dei terremoti è proprio perché, per esempio, nel Myanmar le velocità sono dell'ordine dei 4-5 centimetri all'anno. In Italia abbiamo un'estensione in Appennino che è dell'ordine dei 4-5 millimetri all'anno, quindi 10 volte più lenta, e quindi i terremoti sono meno frequenti e anche energeticamente meno violenti, meno forti. Per questo però non significa che dobbiamo dimenticarcene, perché comunque avvengono anche qua, magari avvengono più sporadicamente, ma ci sono terremoti devastanti in Italia. Basta pensare a quello del 1980, per non parlare degli ultimi degli anni 2000, 2009, 2012, 2016, ma pensate a cosa è stato nella Marsica nel 1915, oppure il terremoto di Messina del 1908, che è stato uno dei terremoti più terrificanti da un punto di vista quantomeno delle vittime, oltre che del disastro strutturale delle città di Reggio Calabria e Messina. Fu un terremoto che viene stimato in magnitudo 7, 7.1, quindi l'Italia ha certamente eventi che possono superare magnitudo 7. Quindi dobbiamo essere consapevoli, quindi oggi abbiamo emergenza zero, ma domani ci sarà un'emergenza, quindi è durante l'emergenza zero che dobbiamo prepararci ai prossimi terremoti. Però non è tanto quello che la gente non sa, è che non è tanto la magnitudo che determina il danno. Per esempio, c'è stato un terremoto a Tuscania alcuni decenni fa, negli anni 70, che fece diverse decine di vittime e grossi danni, pur avendo una magnitudo molto bassa. Questo perché evidentemente c'era una vulnerabilità molto alta, ma anche probabilmente fenomeni cosiddetti di amplificazione locale. Cioè, quello che conta è lo scuotimento del suolo quando avviene un terremoto, più perché la magnitudo dipende anche ovviamente dalla profondità a cui avviene il terremoto, e con quindi tanto più è profondo, siccome la terra assorbe l'energia, tanto più è profondo, minore è l'energia che arriva in superficie. Tanto più è superficiale il terremoto, tanto più forte è lo scuotimento che genera. Quindi quello che conta veramente alla fine è lo scuotimento sismico. Lo scuotimento viene studiato nelle tre dimensioni, sulla verticale, sulle due componenti orizzontali, e sono queste quelle che poi determinano se una casa sta su o crolla, e quindi anche la salvaguardia della vita umana. E gli ingegneri lavorano proprio per difendere prima di tutto la vita delle persone, e poi possibilmente anche le abitazioni, eccetera. Per questo abbiamo proposto un motto che è chiamato cosiddetto VALE, perché dobbiamo difendere la vita, le abitazioni, che sono i nostri beni primari. E anche perché nel momento in cui avviene un terremoto veniamo sfollati per 10-15 anni dalle proprie case, dalle zone epicentrali, perdiamo la nostra libertà, le nostre radici culturali, i nostri amici, tutte le nostre abitudini, quindi perdiamo anche una parte della nostra storia, della nostra cultura. E quindi nel momento in cui una comunità viene disgregata c'è una perdita anche del tessuto socio-economico. Quindi vale è un motto che vorrei che entrasse nelle scuole, nei bambini, perché dobbiamo studiare la terra, vale la pena studiarla, perché è così che impareremo a difenderci dai prossimi eventi, che siano terremoti, vulcani, frane, il riscaldamento climatico, come come dobbiamo comportarci per saper convivere con la terra. La conosciamo troppo poco. E infatti è proprio perché non la conosciamo abbastanza che continuiamo a subire i danni.
Non la conosciamo abbastanza, che è uno dei passaggi fondamentali per, diciamo, per la prevenzione, però è anche vero che appunto nei periodi di emergenza zero si tende a dimenticare, fa meno notizia, non sembra sia necessario muoversi e fare qualcosa per... Ovviamente da quanto non esce fuori qualcosa riguardo a terremoti in Italia, nel senso su come notizia, come provvedimenti. Non se ne parla soltanto nel momento in cui crollano le case, ci sono i morti, c'è l'emergenza.
Beh, infatti c'è bisogno oggettivamente di crescere con questa cultura e di modificare anche proprio l'atteggiamento. In genere si lavora con la finalità della salvaguardia della vita umana, ma al giorno d'oggi, considerato che lo Stato oramai dal Belice in poi, dal 68 a oggi, ha speso quasi 200 miliardi per la ricostruzione, ed è un fatto anche molto bello, nel senso che gli italiani hanno questa solidarietà per cui aiutano le zone sinistrate. Negli altri paesi del mondo questo non avviene, cioè quando c'è un terremoto in gran parte del resto del mondo un cittadino si deve ricostruire la casa con i propri mezzi, con le proprie risorse, quindi o è assicurato o lo Stato non lo aiuta. In Italia abbiamo finora avuto questa grande solidarietà, però non è detto che possa continuare all'infinito, proprio perché i fondi sono veramente tanti, soprattutto per la ricostruzione. Oggi una ricostruzione come quella del Centro Italia del 2016 costerà allo Stato alla fine circa 30 miliardi. Per cui sono costi che difficilmente lo Stato riuscirà a mantenere sempre. E quindi è anche importante riuscire a fare della prevenzione, per cui si costruisca in maniera tale per cui il prossimo terremoto non solo salvi la vita, ma salvi anche le abitazioni. Quindi c'è bisogno di fare anche un salto culturale per introdurre dei parametri che siano più conservativi, per far sì che appunto la casa possa continuare a essere abitata anche dopo il terremoto, così come avviene in tanti paesi del mondo dove i valori di accelerazione del suolo che vengono imposti per le costruzioni sono più alti. Per esempio in Italia per l'edilizia residenziale non viene contemplata la componente verticale del movimento del suolo, cosa che invece è fondamentale perché può modificare in maniera radicale la vulnerabilità di un edificio. Quindi ci sono tante cose sulle quali dobbiamo ancora lavorare.
Infatti mi sembra che si era visto proprio nel terremoto del Centro Italia poi la differenza tra la previsione di normativa, quindi lo spettro, la sollecitazione di norma a cui uno dovrebbe costruire gli edifici, la differenza che era sottostimata in area epicentrale, vicino all'epicentro, invece andava bene un po' più allontanandosi. Quindi gli ultimi terremoti hanno evidenziato, ne parlavamo poi forse altre volte, hanno evidenziato il fatto che forse la risposta del sistema terrestre ed edificato ai terremoti va un po' rivista rispetto alle norme che, appunto, come diceva Chiara prima, sono dominate come, il vero normatore in Italia è effettivamente un disastro, no? Con tutte le ultime norme sono state approvate, la carta è uscita nel 2003 dopo il terremoto del Molise, la prima carta, poi le norme tecniche sulle costruzioni che erano pronte sono state rimandate fino al terremoto dell'Aquila e così via. Quindi i tempi della norma li danno gli eventi luttuosi, però c'è questo elemento che dovrebbe portare in futuro a una risistemazione delle norme rispetto appunto a questa evidenza che in prossimità delle aree epicentrali in realtà lo scuotimento è maggiore di quello previsto.
Sì, infatti bisognerebbe ipotizzare di essere in area epicentrale, perché sono quelle le zone dove gli scuotimenti sono enormemente più alti. E anche per questo in Nuova Zelanda, per esempio, hanno praticamente raddoppiato i valori dello scuotimento, e quindi le nuove costruzioni verranno costruite con dei criteri antisismici molto più prudenziali, più conservativi.
Eh sì, perché in Nuova Zelanda avevano osservato gli effetti di una sottostima, mi sembra. L'avevo visto in un convegno proprio all'INCEI, proprio da te, avevamo visto, forse che ne parlavate della Nuova Zelanda. E invece la domanda a questo punto però te la dobbiamo fare per forza. La radio è ovviamente, rispetto al ponte sullo stretto in cui sei stato tutto sommato sui giornali, non saprei, sei stato in qualche modo coinvolto nel dibattito. No, abbiamo già parlato insieme in realtà, quando eri venuto ospite a Libera Scienza e Libero Stato, abbiamo fatto un piccolo accenno alla cosa. La radio ovviamente ritiene che sia in generale un'opera, diciamo, una grande opera inutile, ecco, insomma, e che come molti in realtà, e che quindi rispetto alla sistemazione del territorio circostante a livello infrastrutturale sia se non altro secondaria, mentre invece appunto, come sembra, stanno convergendo tutti i fondi lì. E però c'è sempre stato il problema, almeno io l'ho sempre scritto personalmente, dove quando mi capitava, della comprensione, l'hai citato prima il terremoto di Messina, della comprensione dei fenomeni sismici nell'area dello stretto, che non credo che sia completamente nota, e anche dei fenomeni ecosismici, insomma quelli che avvengono al lato del terremoto, e che quindi crea per questo ponte, che bisogna fare ad ogni costo, un problema di cancellazione di una consapevolezza, non saprei come dirlo, di omissione omissione di progettazione, non lo so, omissione di un rischio, o forse sopravvalutazione delle capacità ingegneristiche, non lo so. Secondo te che succede?
Succede che giustamente la politica fa il suo lavoro e fa le sue scelte, e se decidono che il ponte deve essere fatto, lo decidono loro. Io non entro nel merito se è giusto o non giusto, ho le mie idee ovviamente, però credo di avere il dovere di dire quello che penso da un punto di vista tecnico-scientifico. E a mio avviso ci sono molti studi che dovrebbero essere ancora fatti prima di dire sì all'attuale progetto in corso. Proprio per tornare alle accelerazioni del suolo di cui parlavamo prima, il progetto è stato realizzato, redatto con delle accelerazioni con lo spettro di ancoraggio delle frequenze a 0,58 dG, valori che sono estremamente bassi rispetto a quelli che abbiamo visto in tanti terremoti di magnitudo simile o se non addirittura anche inferiori, che hanno dato accelerazioni anche superiori a 1G, se non addirittura anche quasi a 2G in alcune parti, in alcuni terremoti, come per esempio quello di Noto in Giappone del primo gennaio dell'anno scorso. Quindi le accelerazioni del suolo sono il primo punto di partenza, e la risposta che viene data è sì, però le accelerazioni sulle basse frequenze sono molto limitate, quindi il ponte non avrà problemi all'oscillazione in questo senso. Questo è vero, nel senso che un ponte con una campata così lunga ha dei tempi di oscillazione relativamente lunghi. Il problema non è tanto questo quanto le accelerazioni a cui sono soggette le torri, sia sul lato calabrese che siciliano, e gli ancoraggi delle funi, e le cui fondazioni sono inevitabilmente soggette a queste accelerazioni che per un magnitudo 7 superficiale possono essere estremamente elevate e sicuramente possono superare 0,58 G, che è appunto l'accelerazione di progetto. Poi ci sono svariate faglie, tipo la faglia di Capo Peloro, la faglia di Scilla, la faglia di Cannitello, che hanno avuto oggettivamente troppi pochi studi al riguardo, anche se rispetto al tema dello scuotimento sismico direi che sono aspetti quasi secondari, nel senso che quello che conta è veramente comprendere quello che succede sotto le torri e agli ancoraggi, e gli eventuali fenomeni di liquefazione e di amplificazione locale, e soprattutto appunto a che livello di scuotimento si può arrivare.
No, grazie, perché effettivamente scorrendo la documentazione che è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Via, effettivamente pure chi non è insomma particolarmente esperto nota che c'è un certo tipo di boh, apparente, per un'opera così imponente trattarla appunto come una palazzina in certe volte sembra un po' così, è un po' sembra già riduttivo senza entrare nel dettaglio.
No, deve essere chiaro che non è stata trattata come una palazzina, nel senso che comunque utilizzano dei parametri che sono molto più alti di quelli che in genere vengono utilizzati in Italia, solo che la tecnica probabilistica in questo caso in cui abbiamo un costo così elevato per un'opera così importante, secondo me è inadatta, cioè come per le centrali nucleari non si pensa alla probabilità di un evento, ma si ipotizza il caso estremo indipendentemente dalla probabilità di questo evento e quindi si costruisce in maniera che resista a qualsiasi cosa succeda. E in questo caso allora questi valori sono troppo bassi.
Benissimo, grazie. Questa era la perplessità, certo, il fatto che la progettazione non tenga conto del massimo evento possibile. Metterei la musica.
Metteremo l'ultimo pezzo prima di lasciare la voce a Elettrodo che già si aggira nell'aria.
Pezzo che casualmente si chiama The Bridge. We'll be right back.
E allora eccoci di nuovo in voce, giusto per i saluti finali, però con l'ultima chicca di Lorenzo, che dice casualmente. No,
casualmente, perché avevamo detto con Carlo sentiamo il jazz, così quindi Bill Evans, così alla fine un pezzo che mi piace tanto è questo The Bridge di Sonny Rollins, che casualmente è capitato dopo aver parlato del ponte sullo stretto. Si chiama The Bridge perché Sonny Rollins pare che questo sassofonista pare che fosse finito in povertà, almeno lui raccontava così, sotto, mentre suonano le campane, giustamente sono le 9, le campane qui dell'Immacolata, fosse finito sotto un ponte a suonare, cioè in disgrazia, e si sia ispirato per comporre sto pezzo molto veloce pure per l'epoca, dai suoni che sentiva dal ponte. Questo racconta lui. Nel pezzo ci sta pure Jim Hall alla chitarra, che insomma è un grande chitarrista jazz. Vabbè, scusate le divagazioni, ma assumo, cerco poi di Solpinez, essere assunto a Solpinez.
Esatto, ci bastone. Benissimo, allora passiamo ai saluti. Ringraziamo molto Carlo Doglioni per essere stato con noi e per averci illustrato Terremoto in Myanmar, ma non solo.
Grazie
anzi
a voi.
E quindi un saluto a tutte e a tutti, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale, e anche ricordiamo la campagna del radio abbonamento sempre sul sito, perché la radio non campa d'aria. Ci vediamo con Entropia Massima lunedì prossimo.
Sì, la radio sarà presente. Sì, ci sarà estrattivismo dei dati. La radio sarà presente a Crack al Forte Prenestino almeno venerdì e sabato, ma credo sempre, quindi venite a comprare le magliette, a sostenere con i gadget la radio che trasmette senza padrini e senza padroni dal 1977.
Di nuovo un saluto a tutte e a tutti.